Grazie. Buongiorno a tutti, desidero ringraziare Agnarti per l'invito e per la qualifica di esperto, che ovviamente mi carica di responsabilità. Forse per ridimensionarne il significato direi che l'esperienza è la somma degli errori che compiamo nella nostra vita. Spero di non accrescere la mia esperienza in questa occasione. Io vorrei partire in questo mio breve excursus da Tu Eres Human, questo rapporto pubblicato nel 1999 dall'Institute of Medicine, da autorevoli ricercatori della Harvard Medical School in particolare, che affrontava il problema dell'errore in modo diverso, sotto la pressione degli elevati costi assicurativi, delle continue richieste di indennizzo, venne fuori questo rapporto che sottolineava la rischiosità insita nelle pratiche mediche e il fatto che sbagliare fosse umano e quindi si dovessero introdurre nel sistema dei meccanismi per intercettare gli errori e per evitare che arrivassero alle loro conseguenze finali. Faceva conoscere Tu Eres Human la parte sommersa dell'iceberg, quella che comunemente non appare sui giornali e semmai non è nemmeno causa di denuncia da parte degli utenti, da parte dei cittadini. Altro contenuto importante di questo rapporto è il riferimento al settore aeronautico come modello di riferimento per quanto riguarda la sicurezza. In questi ultimi 30 anni abbiamo avuto una notevole riduzione degli incidenti aerei e questo è stato dovuto essenzialmente ad aver considerato il fattore umano, vale a dire la possibilità che il pilota, una persona, gli operatori potessero dell'equipaggio potessero sbagliare. Anche se sappiamo benissimo che la medicina, il sistema sanitario è un sistema complesso molto diverso da quello dei trasporti. Innanzitutto quando il pilota sbaglia le conseguenze le vive lui direttamente in prima persona. Inoltre non ha a che fare con la variabilità biologica dell'essere umano. Inoltre il rapporto che ha con l'oggetto del proprio lavoro è sicuramente meno distaccato il medico di quanto invece lo abbia il pilota di un vettore. Però devo dire che non sono stati gli americani per primi ad affrontare questo problema della rischiosità delle cure. Nel 1863 una infermiera aveva già notato la differenza di mortalità negli ospedali per la stessa classe di malattie rispetto ai pazienti trattati fuori degli ospedali. Si trattava di Florence Nightingale. Quindi evidentemente questa infermiera professionale ha preceduto nel tempo quelle che sono state poi le ricerche che si sono succedute negli anni successivi. Altra questione, so che ieri vi è stata mostrata questa slide dal Paolo Zoppi e devo dire che tutte le ricerche che sono state condotte fino adesso, ormai le ultime si riferiscono agli anni 2000, hanno più o meno quantificato in circa il 10% il tasso di eventi avversi, anche se sono delle ricerche che hanno dei grossi limiti dal punto di vista epidemiologico, dei grossi limiti anche dal punto di vista delle modalità con cui sono revisionati questi casi. Quindi diciamo saranno necessari altri studi, semmai di tipo prospettico in questo caso, per avere delle informazioni più precise sul fenomeno. Anche questa probabilmente l'avete vista ieri, ma è una slide, a mio parere, molto importante, nel senso che noi dobbiamo iniziare a costruire dei sistemi sanitari che si adattino ai lavoratori e non i lavoratori che si adattino ai sistemi. E questa è una condizione imprescindibile per quanto riguarda la sicurezza nei sistemi complessi. Ne abbiamo discusso alcuni mesi fa in un convegno internazionale che organizzammo a Firenze, al quale parteciparono oltre 400 ricercatori da tutto il mondo e tutti quanti concordammo sulla necessità di introdurre proprio l'ergonomia, il fattore umano, adeguare il lavoro alle caratteristiche dell'uomo proprio come ponte tra la qualità e la sicurezza. Direi per certi aspetti che il risk management è la via pragmatica alla qualità. Perché? Perché affronta dei problemi concreti, affronta i problemi dei costi umani, dei costi economici che comporta la sicurezza del paziente. Però noi possiamo incrementare i livelli di sicurezza delle nostre strutture anche attraverso un maggior collegamento tra la presa in carico del paziente, tra quella che gli anglosassoni definiscono care, la presa in carico, l'accoglienza del paziente, con gli aspetti più strettamente tecnologici e legati alla cura, alla terapia, e quindi l'importanza della umanizzazione del nostro lavoro. E poi noi abbiamo una variabile in più che ci può anche favorire gli errori: la passione, il coinvolgimento nel nostro lavoro, l'andare oltre i limiti di quello che è consentito, talvolta anche come orario di lavoro, come possibilità fisiche e cognitive per far fronte a determinate situazioni. Questi sono gli eroi di tutti i giorni, gente che effettivamente tra di voi, tra gli operatori sanitari in generale, si prodiga in azioni che effettivamente mettono a repentaglio la propria vita. Ma poi un'altra variabile è la passione come sofferenza, come partecipare alla sofferenza. Tutti questi, diciamo, sono delle peculiarità del nostro lavoro che lo rendono estremamente affascinante, bello, ma estremamente pericoloso, perché lavoriamo in condizioni, diciamo, di elevata emotività, e sappiamo bene che l'emotività sicuramente ha delle forti influenze su quelle che sono la razionalità e su quelle che sono le nostre capacità di scelta e di decisione nei momenti critici. Altra questione che vi volevo porre, anche come oggetto di discussione, è l'importanza della comunicazione, che la Joint Commission pone al primo posto come causa di eventi sentinella. Esiste ovviamente il problema del personale, staffing levels, le carenze di personale sono estremamente importanti e possono favorire, quando si lavora in sovraccarico, possono favorire degli errori, ma sicuramente abbiamo un problema di comunicazione. Nel mio corso di medicina in 6 anni, per una professione che mi porta a passare oltre il 70% del mio tempo a parlare con i pazienti o con gli altri colleghi, non ho avuto un'ora di docenza in materia di scienze della comunicazione che mi abbia dato una modalità di tipo tecnico di come parlare. La comunicazione, sappiamo bene, può essere alla base di numerosi errori e per varie ragioni: omissione della comunicazione per dimenticanza, per eccessiva deferenza gerarchica o per ambiguità semantica, per ambiguità fonetica, nomi di farmaci o patologie simili. Un confezionamento dei farmaci che non presta alcuna attenzione, credo ieri vi siano state fatte vedere delle immagini di confezioni di farmaci sulle quali è facile equivocare, eppure quelli sono delle modalità, il migliorare la scrittura, il migliorare il packaging in generale del farmaco per incrementare i livelli di sicurezza. Il grande rumore di fondo esistente in alcune strutture, sono tutte condizioni che rendono pericoloso anche il nostro lavoro. Bisogna quindi costruire dei sistemi che siano basati sui limiti cognitivi, fisici, sulla razionalità limitata, e quindi evidentemente bisogna tenere in considerazione la possibilità di sbagliare, quindi bisogna convivere con la possibilità di commettere degli errori. È necessario per questo creare degli ambienti per la diffusione di informazioni e creazione di spazi di libera discussione tra operatori, medici e infermieri. I meeting di mortalità e morbidità rappresentano uno spazio di libera discussione. Bisogna anche creare dei sistemi informativi per collezionare, analizzare e diffondere i dati. E soprattutto bisogna cercare di imparare dalle informazioni raccolte, soprattutto, come appunto veniva detto prima, dai near misses, dai mancati incidenti che rappresentano la base della piramide. Abbiamo una straordinaria occasione di apprendimento senza causare danni a nessuno. Ecco, cerchiamo di utilizzarla. Noi in Toscana stiamo un po' cercando di realizzare quanto detto, ed è per questo che abbiamo in ogni azienda oggi un clinical risk manager, è un clinico, ma è anche un dirigente infermieristico in alcuni casi, un gruppo aziendale di clinici che lo supporta nella sua azione, un comitato per la sicurezza, un programma condiviso di formazione e soprattutto abbiamo in area vasta il collegamento con le attività medico-legali che sono estremamente importanti nell'analisi dei casi e del contenzioso. Noi poniamo al centro del nostro sistema l'introduzione essenzialmente di due tecniche di analisi, le rassegne di mortalità e di morbidità e l'audit clinico. Abbiamo reso obbligatoria una volta al mese la rassegna di mortalità e morbidità nelle nostre strutture semplici e complesse, almeno tre volte l'anno dovranno essere eseguiti almeno tre clinical audit ogni anno. Questi incontri dovranno prevedere ovviamente la partecipazione di medici e infermieri e tecnici. Sono state quindi anche lanciate delle campagne, io credo che la sicurezza debba sempre svilupparsi molto su un piano di comunicazione e di informazione all'utenza. E sono per questo necessarie delle campagne di informazione, noi ne abbiamo attivate alcune sulla scheda terapeutica unica per evitare gli errori di trascrizione, oppure su dei sistemi di tracciatura dei farmaci per evitare che un paziente assuma farmaci che possano interagire tra di loro e creare effetti collaterali. L'importanza dell'igiene delle mani, che ha bisogno di un richiamo continuo e soprattutto anche dell'introduzione di ausili, dei dispenser, come si stanno introducendo in molti ospedali al gel alcolico, o anche in protocolli di profilassi antibiotica che riducano, diciamo, il verificarsi di resistenza. È importante anche che ogni azienda disponga di un suo sistema di gestione degli eventi avversi. Mi riferisco in particolare a un sistema di gestione dei sinistri, che sono l'unica fonte, come si può dire, importante, accertata, utilizzabile nelle nostre aziende. Poi oggi sono stati emessi a punto numerosi indicatori da organismi internazionali, dalla Agency for Healthcare Research and Quality americana e dall'OCSE. Noi abbiamo ad esempio utilizzato questo indicatore che lo trovo estremamente interessante, vale a dire i casi di trombosi venosa profonda e embolia polmonare per mille dimessi con DRG chirurgico, come un indicatore che ci può fornire delle interessanti indicazioni rispetto alla valutazione di efficacia della malattia tromboembolica del paziente chirurgico. Noi siamo andati a calcolare nelle nostre aziende, mediante le schede di dimissione ospedaliera, questo tasso e come vedete ci sono delle differenze che ovviamente non danno non vogliono assolutamente etichettare alcune aziende come così, che, nel senso che non svolgono una adeguata profilassi, ma direi che hanno la funzione di stimolare un approfondimento del fenomeno e riuscire a capire perché queste aziende hanno questi tassi così alti di malattia tromboembolica. In altri termini, bisogna sicuramente conoscere di più i rischi, quindi il database dei sinistri, noi lo stiamo predisponendo anche a livello nazionale mediante l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, e mi auguro che tutte le aziende sanitarie italiane lo possano avere, questo database, nel più breve tempo possibile. Bisogna introdurre delle buone pratiche. Io so che in tutti i reparti, in tutti gli ospedali sono messe a punto delle buone pratiche per ridurre la rischiosità, bisogna diffonderle, fare proprio, come si dice adesso, funzione di benchmarking, perché direi che è estremamente importante dare a tutti la possibilità di migliorare i propri standard di sicurezza, tutto questo per arrivare ad un confronto col sistema assicurativo alla pari. Perché effettivamente noi ora ci troviamo a confrontarci con un sistema assicurativo che ha il dominio totale delle conoscenze sul fenomeno sinistrosità. E non abbiamo veramente difficoltà nel contrapporci, e quindi voglio dire, da qui ne derivano delle situazioni difficilmente controllabili di premi assicurativi che stanno progressivamente crescendo. Bisogna arrivare in collaborazione con i broker, che sono la interfaccia che abbiamo con il sistema assicurativo, ad avere dei dati, ad avere delle conoscenze approfondite sulla rischiosità nelle nostre aziende, proprio per cercare di ridurre i premi assicurativi. In sintesi, bisogna, a mio parere, attivare le buone pratiche di gestione del rischio e diffonderle mediante i clinical risk manager, attivare la collaborazione con i medici legali per lo studio dei casi e soprattutto per verificare che quanto viene messo a riserva sia congruente con il danno biologico che si è realizzato. Operare in sinergia con l'area amministrativa. Sicuramente quello che non bisogna fare, a mio parere, è appaltare a consulenti esterni la gestione del rischio, delegarla anche a delle strutture ad hoc. La sicurezza è un qualcosa di non delegabile, ce lo hanno detto le lotte dei lavoratori nel 1960-70. Bisogna essere noi partecipi in prima persona rispetto alle condizioni di lavoro in cui operiamo e della loro rischiosità. Bisogna cercare di mantenere distinte, di non sovrapporre le attività dovute delle direzioni sanitarie e l'inchiesta interna con le attività di gestione del rischio clinico. Conclusione, un po' andando in giro per l'Italia, sto notando questo gran desiderio di infermieri, medici, c'è un bisogno di cambiamento. Tutti vivono la gestione del rischio clinico come una responsabilità di tutti e quindi deve essere partecipativa. Bisogna rinforzare proprio la fiducia tra pazienti, professionisti e le aziende. Tutto questo ovviamente deve ridursi in minori costi che noi dobbiamo reinvestire nella qualità. Iniziamo a diffondere delle buone pratiche, come sono le rassegne di mortalità e morbidità che ormai vengono svolte negli ospedali più moderni e avanzati, e la pratica del clinical audit. Concludo con questa citazione di Proust: credere alla medicina sarebbe la suprema follia se il non crederci non ne costituisse una più grande, perché da questo accumulo d'errori alla lunga sono venute fuori alcune verità. Io dico che bisogna tener conto anche di questo aspetto. Vi ringrazio.